Ecco, prendiamo il nostro foglio. L'incontro di questa sera ha questo tema: Gesù, Maria e Giuseppe. Abbiamo pregato il rosario della Santa Famiglia e ci stiamo preparando alla prossima domenica, nella quale proprio è la festa della Sacra Famiglia e quindi di tutte le nostre famiglie, la festa della famiglia umana. E abbiamo letto questo brano del Vangelo di Luca, il capitolo secondo, che ci parla di quel momento tutto speciale nel quale il Signore viene portato al Tempio e offerto al Padre. E qui troviamo il primo insegnamento sul quale vogliamo un attimino soffermarci. Troviamo Maria e Giuseppe che portano il bambino per adempiere la legge. Gesù non aveva bisogno di essere riscattato, però anche lui sottostà alla legge di Mosè, e in questo ci insegna l'obbedienza. Quanto siamo in difficoltà noi tutte le volte che si presenta l'occasione di obbedire. Quanta allergia proviamo tutte le volte che ci viene chiesta l'obbedienza. Ecco, guardiamo Gesù. Guardiamo Maria, guardiamo Giuseppe e impariamo questo aspetto importantissimo, perché obbedire non è un gesto da schiavi, non è un gesto da deboli, è un gesto da Dio, perché Gesù è Dio e Gesù obbedisce al Padre e in questa obbedienza manifesta tutto il suo amore, manifesta tutta la verità che viene a portarci. E allora, quando abbiamo l'occasione di obbedire, facciamolo con gioia, facciamolo con leggerezza del cuore, facciamolo con amore. Mettiamo la nostra obbedienza nell'obbedienza del Signore e vedremo cadere tante di quelle difficoltà che ci impediscono di volare in questo cammino. Vedremo messa duramente alla prova quella pianta malefica dell'orgoglio che ci impedisce davvero di camminare spediti. Impariamo proprio dalla parola di Dio anche a prendere insegnamenti continui e costanti e concreti per il nostro agire di tutti i momenti, non soltanto per le scelte più grandi, anche per quelle piccole, quelle che apparentemente sono di poca importanza e che tanto non cambia niente. Non è vero. Un atto di obbedienza al Signore, fatto per amore di Lui, cambia la mia vita e cambia la vita della famiglia umana. E adesso proviamo a leggere quello che c'è sul nostro foglio. Desideriamo guardare alla Santa Famiglia. Una famiglia tutta speciale, con un figlio che è chiamato a vivere la sua missione di Salvatore, muovendo i primi passi tra Maria e Giuseppe. Gesù, lo sappiamo, è uomo perché è nato da Maria e come uomo è generato senza padre. Ed è Dio perché viene dal Padre e come Dio è stato generato senza madre. È l'unto del Signore, il Messia, il Dio con noi, eppure è un bambino. Conosce le fragilità e le gioie di tutti i bimbi e la sua vita è affidata alle cure dei suoi genitori. Lui, che è Dio, scende nel limite nostro per riaprirci la via della vita vera. Maria è la piena di grazia, è la pienezza della grazia. È l'Immacolata. In lei non vi è ombra di peccato. È la madre del Salvatore, la Vergine che fa tremare le schiere infernali. Maria è Vergine prima del parto, perché concepisce per opera dello Spirito Santo. È Vergine durante il parto, perché Gesù viene alla luce in un mare di luce. Emerge da lei allo stesso modo con cui entra a porte chiuse nel cenacolo dopo la risurrezione, e vergine rimane dopo il parto nella sua appartenenza totale a Dio. Giuseppe è l'uomo giusto. Il giusto nell'Antico Testamento è sinonimo di santo. È lo sposo di Maria, colui che il Padre ha scelto come custode della vita del figlio suo. Quanta straordinaria normalità in questa famiglia. Quanto silenzio, quanta preghiera, quanto lavoro, quante fatiche, dolori, prove, ma quanta gioia, quanta pienezza nascosta tra le umili cose, negli sguardi, nella tenerezza di un sorriso, nella carezza della benedizione, nel tocco leggero della carità vissuta in pienezza. E tutto questo lo possiamo vivere anche noi nelle nostre famiglie. Ecco perché guardiamo la famiglia, alla Santa Famiglia, perché deve essere il modello per la nostra famiglia, per le nostre famiglie. Non è una famiglia lontana, è una famiglia vicinissima che ha vissuto delle nostre stesse cose. Quanti anni hanno passato Maria, Giuseppe e Gesù insieme e poi solo Maria con Gesù? Quanto silenzio c'è stato tra di loro e quanta parola. Com'è bello sapere che Gesù ha racchiuso le nostre famiglie nella tenerezza di questa famiglia così santa e che quello che questa famiglia ha vissuto è forza per ciascuno di noi. Non è stata una vita facile, dolori non ne sono mancati, hanno dovuto fuggire, sono stati profughi, in balia degli eventi apparentemente e degli uomini, in terra straniera, senza nessuna sicurezza, né lavoro né casa, nulla, in pericolo di vita. Eppure quanta gioia, perché comunque uniti tutti da quel volere supremo che ha mosso Gesù, che ha mosso Maria, che ha mosso Giuseppe, che muove continuamente la storia, che muove ciascuno di noi, che ci chiama, che ci attende, che dispiega cielo e terra perché noi possiamo davvero accogliere tutto il bene, tutto il buono e tutta la bellezza che Dio ha pensato. E ritorniamo al nostro foglio. Siamo agli albori di questa famiglia e della vita umana di Gesù. E vogliamo allora fare un santo esercizio. Vogliamo riscrivere nel divino volere le pagine del nostro concepimento, della nostra nascita, gli anni infantili, i primi giochi, le prime parole, le prime tenerezze. Umanamente tutto questo è impossibile. Non possiamo tornare indietro e rifare, ma nella divina volontà sì, dove tutto è presente. Allora possiamo riscriverle queste pagine. Possiamo andare a pronunciare col primo battito del nostro cuore: ti amo Gesù, fammi vivere della tua volontà. La prima parola può essere: Gesù, eccomi, mi hai dato la vita, la consegno a te. La unisco alla tua, fa che diventi un canto di lode. Ecco, tutto questo non è una pia illusione, è realtà. Il Signore ci chiede di farlo. Nei prossimi giorni andiamo indietro e riannodiamo alla vita di Gesù anche la nostra vita dal primo istante, dal momento in cui siamo stati concepiti. E non avevamo nessuna consapevolezza e forse non l'avevano neanche i nostri genitori. Mettiamo dentro questo desiderio che tutto sia nella divina volontà, non solo perché è uscito da Dio, ma perché così noi desideriamo, perché così noi riconosciamo come sommo bene per noi e per tutti. Gesù e Maria, lo sappiamo dagli scritti di Luisa Piccarreta, hanno avuto sempre piena consapevolezza in tutto. Noi, per via del limite ereditato da Adamo, non siamo consapevoli del concepimento, della gestazione, della nascita, dei primi anni di vita. Addirittura si parla che i primi ricordi sono dopo i 3 anni. Prima non ce li abbiamo. Stasera, con la preghiera nel Fiat, desideriamo rivivere, riscrivere queste pagine della nostra vita, per imprimervi il bacio santo della divina volontà. Lo facciamo con fede semplice e limpida, per dare gloria al nostro Re. Lo facciamo per noi e per ogni creatura uscita dal seno del Padre. E qui ci fermiamo un attimo. Possiamo riscrivere tutto e possiamo santificare, anzi divinizzare, tutto quello che ci appartiene, tutto quello che fa parte della nostra vita. Possiamo anche correggere tutti gli errori nostri o dei nostri familiari. Possiamo riparare tutte le mancanze nostre o dei nostri familiari. Possiamo riannodare ogni cosa. Il Signore ci chiede di fare questo. Ci ha indicato la via, ci ha indicato i mezzi e ci ha indicato la meta. Fare questo significa riappropriarci della vita vera. Vi ricordate, qualche incontro fa dicevamo che il Signore, Gesù e Maria hanno fatto tutti i nostri atti e che quindi la nostra vita esiste, bella, splendida, perfetta, santa, divina. Allora, andiamo a riannodare tutto a questa pienezza, cominciando a correggere quello che in noi non va bene. E come facciamo a correggerlo? Permettiamo al Signore di farlo. Gli diamo carta bianca, lo lasciamo libero e accogliamo quello che Lui ha pensato per poter ridisegnare della nostra pelle i contorni della sua, per poter ridisegnare nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra anima lo splendore del suo amore, della sua bellezza, della sua potenza. Questo non solo per noi, ma per la famiglia umana. Probabilmente se dovessimo dire queste cose in altre sedi ci prenderebbero per matti. Non siamo matti. Siamo profondamente innamorati della vita e chiediamo di esserlo sempre di più, con maggiore consapevolezza, nella libertà e nella verità, riconoscendo il nostro niente, ma spingendo la fiducia fino alle ginocchia del Padre che nulla nega ai suoi figli. A me ha fatto bene riprendere consapevolezza di tutto questo. Non so, forse ne fa anche a voi, perché altrimenti rischiamo magari di dare per scontato tante cose. Rischiamo di dire, io mi porto dietro quella ferita là, quando ero piccolo le cose non andavano bene, ho visto cose che non erano buone, e allora sono così. No, nella divina volontà tutto può essere riparato. Io posso essere così come il Signore mi vuole, lo sono già se ci credo, se lo voglio, se mi lascio guarire, se mi lascio curare. E questo dà grande speranza perché nessuno è così tanto ammaccato da non poter essere rimesso a nuovo, anzi rifatto a nuovo, cambiato nella sostanza, da sostanza destinata alla morte a sostanza destinata alla vita per sempre. Ecco, adesso come sempre lasciamo a voi con libertà.
Io volevo farti questa domanda, che praticamente tutti i nostri atti sono stati fatti in modo perfetto da Gesù e da Maria, per cui noi li abbiamo fatti per conto nostro. Avendo poi questa consapevolezza andiamo a rifarli con loro e anche quelli di tutti.
Allora, sì, Gesù è stato 30 anni a Nazareth. Cos'è stato là a fare 30 anni?
A preparare
il regno della divina volontà. È stato là a fare, rifare tutti i nostri atti. Gesù e Maria, l'abbiamo detto, non mi ricordo, un po' di tempo fa, hanno già vissuto in modo perfetto la vita di ciascun uomo. Nelle ore della passione dice che Gesù ha vissuto la morte di tutti, ma non ha vissuto solo la morte di tutti, ha vissuto la nascita di tutti, la crescita di tutti, la prima parola di tutti, il lavoro di tutti, l'amore di tutti, in modo divino, santo e perfetto. Noi come l'abbiamo vissuto? E dopo il peccato l'abbiamo vissuto come abbiamo voluto noi, umanamente. E nell'umano spesso c'è il male, c'è la caduta, c'è il peccato. Allora, nella divina volontà cosa possiamo fare? Possiamo andare a riparare e a riappropriarci di quegli atti perfetti preparati da Dio in Cristo, preparati da Dio nella Madonna. E allora, la mia vita, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio delle mani, no? Che la mia vita adesso è così, e quella che invece ha vissuto Gesù è così. Se io mi cammino davvero nella divina volontà, diventa simmetrica. Io sono immagine e somiglianza di Dio. Perché? Perché mi riapproprio di quella perfezione che era stata pensata per me. Lo faccio per me, sì, ma solo per me, no, perché abbiamo imparato la carità vicaria, abbiamo imparato la preghiera vicaria. Abbiamo imparato a chiedere perdono per la famiglia umana nella divina volontà e a confessare i peccati della famiglia umana con lo stesso dolore con cui confessiamo i nostri personali. Allora questo può essere fatto per tutti. Come lo faccio? Con la preghiera, col desiderio di farlo e poi permettendo al Signore di manifestare nella mia vita lo splendore che Lui ha pensato. Quindi se io mi lascio trasformare, in una parola, se mi lascio fare santo io, allora la mia terra santificata, divinizzata dal dono della divina volontà è terra redente, è terra nuova, è terra del regno e contamina con la freschezza della sua vita tutto quello che c'è intorno. Pian piano il Signore ci spiega nuove vie, nuove possibilità. Adesso ne conosciamo di più di 10 anni fa. Tra 10 anni, se le cose hanno funzionato bene, ne sapremo di più di adesso. E così sarà per sempre, perché questo regno è infinito, Dio è infinito, non si può conoscere o possedere tutto totalmente in modo definito, no. E di volta in volta scopriremo nuove vie, anche con la fantasia dell'amore. Tante volte, magari ci è capitato di sentire che insomma, adesso quella persona lì è così perché da piccolo ha vissuto una. Questo è vero nell'umano, ma io posso tornare indietro e chiedere guarigione, liberazione per me se mi riguardo o per quella persona. E posso fare atti di riparazione al suo posto, chiedendo poi che a lei arrivi il beneficio di questa mia riparazione, che magari comporta anche una fatica, comporta anche un certo impegno, no? E perché lei possa poi avere il beneficio di tutto questo. I figli del divin volere cosa sono qui a fare? Sono qui a fare quello che ha fatto Gesù, implorare misericordia, restituire gloria, riparare tutto il male perché il regno di Dio possa scendere in pienezza sulla terra, con quella fantasia dell'amore che il Signore ci dà. Di volta in volta, lasciandoci sospingere dal vento dello spirito che se tu lasci lì la tua vela, te la gonfia. Se invece la vela la pieghi per bene, la cacci sotto il tappetino, non si gonfia niente. Ma se la lasci su, appesa all'albero maestro, poi vai. Fa un po' paura certe volte, perché quando soffia forte dici, oh mamma, adesso mi sfracello. Invece no, perché non è un vento distruttore. È un vento che ti porta e sa come condurre al porto sicuro della vita. Certo, un errore che abbiamo fatto può e deve essere riparato. Allora, nella divina volontà è come viene proprio cancellato. Viene proprio cancellato, viene sostituito. Tu vai a prendere la perfezione per quel gesto lì. Se c'è da chiedere perdono, si chiede perdono. Se c'è da riparare, si ripara. E poi hai la garanzia che ci dà Gesù che quella cosa non c'è più, perché è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto. Perché le porte del paradiso si sono aperte e i cherubini hanno tirato giù la spada folgorante? Perché Gesù ha riparato. Ed è una riparazione vera, non è per finta. E quindi le porte si sono aperte, altrimenti rimanevano chiuse. Perché noi possiamo rientrare lì? Perché Perché attraverso il suo sacrificio e la richiesta di perdono, grazie alla salvezza, siamo stati fatti nuovi, siamo creature nuove in Cristo e nella divina volontà partecipiamo a questo mistero in modo più profondo, non da spettatori, ma da attori, non in seconda linea, ma in prima linea, non da figli adottivi, ma da figli primogeniti nel primogenito. Perché siamo uno, perché lui vive la sua vita dentro di noi, perché gli permettiamo di farlo, lui vuol farlo in tutti. E il regno della divina volontà, abbiamo detto, che arriva dopo 2000 anni di preghiera della Chiesa fedele e santa, che prepara il tempo, prepara il terreno. Non poteva essere dato subito, eppure Gesù è venuto per quello, ma non era il tempo, non era possibile. Ci sono 2000 anni di messe, di sacrifici eucaristici ininterrotti sugli altari di tutto il mondo a preparare questo. Quindi non è che noi siamo più bravi o più belli, è tutta quella preghiera lì che ha ottenuto la grazia per. Però adesso a noi è chiesto di accogliere, perché altrimenti mandiamo in frantumi il frutto che invece è stato preparato. E se lo rifiutiamo noi, il Signore lo dà comunque a chi è disponibile ad accoglierlo, quindi chi ci perde siamo soltanto noi. Poi lui ci sta male, certo, perché se stiamo male noi quando un fratello o una sorella sono in difficoltà nel cammino, se piangiamo noi, figuriamoci il Signore. Se sentiamo del dolore nel cuore per qualcuno che apparentemente si allontana, immaginiamoci il Signore che è morto, che muore continuamente sulla croce eucaristica per risorgere, donarsi e donare vita.
Volevo chiedere se anche nel passato quelle mancanze sono state confessate, si possono...
Certo, anche sì, le mancanze confessate nel passato sono state perdonate, però noi possiamo andare a rifare quell'atto lì. Sì, certo, come
ricordandolo e pregando.
Sì, ricordandolo e pregando. Signore, io 50 anni fa ho fatto quella roba lì, l'ho già confessata, mi hai già perdonato, ma adesso con questo dono io voglio rifare quell'atto lì, cancellare quell'atto sbagliato e sostituirlo con un atto giusto, un atto che avresti fatto tu, che fai tu con me. E se per caso ho offeso quella persona alla quale io ho chiesto perdono, ma il mio atto l'ha danneggiata, chiedo che venga rimosso anche il danno. E il Signore lo fa, perché vuole questo, lui vuole tutto questo. Come preghiamo per i moribondi, presenti, passati e futuri, possiamo riparare gli atti presenti e gli atti passati. E gli atti futuri speriamo di farli già giusti. Perché se io riparo anche gli atti futuri vuol dire che già penso che li farò storti. Non va bene. Per presenti e passati. E il futuro lo mettiamo nelle mani della misericordia, speriamo di non farli storti. Se li facciamo storti, Signore, li raddrizziamo con la tua grazia, col tuo dono.
E così anche per quelli, devo dire, che so che il mio familiare mi
chiama. Certo,
lo posso riparare.
Sì, sì. Io posso riparare l'atto di mio nonno che ha fatto una cosa che non va bene. Se lo so, allora lo riparo. Allora, la riparazione è un atto di volontà tuo. Io voglio riparare questa cosa. E allora prego, offro. Offro al Signore qualcosa che può essere, faccio celebrare delle messe, prego di più. O se ho mancato nella carità in passato, come faccio a riparare? Offro al Signore gesti di carità. Tempo fa potevo avervi aiutato il mio bisnonno, invece non l'ho fatto, allora io voglio riparare, rifare quell'atto lì facendo cosa? Facendo adesso gesti di carità nei confronti di chi ha bisogno, parenti e non. Poi il Signore ti ispira, ti fa capire. Se tu desideri farlo, guarda, non ti mancano i mezzi, perché lui te li mette lì davanti e ti dà la possibilità di riconoscerli e di farli. Quindi è un atto di è un desiderio, è una volontà, può essere una preghiera, può essere anche un gesto concreto, un servizio. Sono stato orgoglioso in passato. Ecco, adesso quando ho l'occasione di potermi umiliare, lo faccio con gioia. E quando qualcuno mi umilia, ringrazio Dio che mi sta curando, che mi sta sanando. E prego per chi mi sta umiliando, perché sta facendo le stesse cose che facevo io, che se non va bene per me, non va bene neanche per lui. Ma per me li accolgo e ringrazio il Signore, perché sono colpi di scalpello per tirar via le croste più vecchie.
Volevo dire che quando il Signore è morto per noi, ha cancellato tutti i peccati, ma non è uno che poi se li tiene lì e li tira fuori ancora a dire guarda che tu hai fatto quello. Li ha cancellati, nel senso, anche nella Bibbia, come si dice che i peccati li ha buttati dietro la schiena, significando che sono stati cancellati e dimenticati. Lui li ha cancellati e dimenticati. Poi chiede a noi, considerando l'amore che lui ha avuto per noi, e se appena siamo un po' attenti nel silenzio a cercare di stargli di fronte, chiede a noi la partecipazione. Cioè, durante la giornata, alle volte dico, ma come scialba questo modo di vivere, eccetera. Invece mi accorgo che non accetto di vivere in tranquillità quello che lui mi dà in quel momento lì. Dio è amore, non è onnipotente, no, è un amore onnipotente.
Dio è amore.
È un amore.
Quindi se gli vogliamo assomigliare dobbiamo diventare amore. Quante volte il Signore ci ha detto diventate amore, diventate amore. E quante volte ci siamo chiesti ma cosa vuol dire? E poi guardando Lui lo capiamo, lo intuiamo. Ecco, tu hai detto il Signore ha già fatto tutto, è vero. Noi però dobbiamo andare a riscuotere il tutto che Lui ha fatto. È come quello che gli hanno pagato tutti i debiti, ma lui si tiene lì la sua lettera di diffida e non rientra in possesso dell'appartamento e continua a vivere sotto i ponti. Ecco, dobbiamo andare ad accogliere, lo facciamo per noi e per tutti. Noi cosa possiamo fare? Detto non possiamo fare niente. È proprio vero, noi non, umanamente non possiamo fare niente. O meglio, possiamo fare un sacco di disastri, ne ho fatti tanti, non so te. Ma possiamo e dobbiamo vivere, questa è la cosa bella che mi è piaciuta che tu hai detto, quello che il Signore ci dà, così com'è. Hai detto che non siamo autopulenti e che abbiamo anche un po' di acciacchi. Ecco, ricordiamoci che presto saremo splendidi e liberati da tutti questi impacci. Una volta il Signore aveva detto, vi lascio ancora qualche bisogno, vi ricordate? Però vi sollevo, lo ricordate un po' di anni fa, vi lascio ancora qualche bisogno, però vi sollevo dal peso. Ed è vero, quando viviamo nel Signore, anche le cose pesanti, ci accorgiamo che non ci stanno schiacciando, ma che sono comunque una sfaccettatura d'amore che non avremmo mai scelto, ma che ci fa bene, perché ci dà quel tocco di somiglianza con l'amore eterno che è Cristo.
Ecco, io mi ricordo una cosa che ho già detto, ma mi viene sempre dentro. Quando Laura un giorno, qualche anno fa, prima ancora che crollasse definitivamente, mi diceva, Gigi, io ho paura che mio papà sia andato all'inferno perché prima di morire ha detto ho paura di andare all'inferno. Allora io ci ho pensato su, e lì sono stato ispirato dal Divin Volere, perché le ho detto, ma Laura, Dio è eterno, quindi io non posso stare lì a misurare il tempo, sono io che misuro, lui, per lui è tutto presente. Se tu adesso fai dire una messa per tuo papà, è come se l'avessi fatta dire prima, quindi agisce in retroagisce, questo che poi ho sentito con grande piacere nel messaggio del Divino. Quanto è bello, da consolazione. Ecco.
Io tutti i giusti dell'Antico Testamento, perché sono stati considerati giusti? In virtù del sacrificio di Cristo, che secondo il tempo sarebbe avvenuto molto dopo. Eppure anche loro, in virtù di quello che sarebbe avvenuto, hanno ottenuto la giustificazione. Perché Abramo è stato giustificato? Per la fede in Cristo. Ma Cristo non c'era ancora, no? Non c'era secondo il tempo. Ma Cristo è prima di tutte le cose. Quindi sì, questo aspetto che è lontano da noi, perché noi spazio e tempo, prima e dopo, sopra e sotto, e vai. E qui invece cadono tutti quei parametri lì, perché arriva il parametro dell'amore che non ha paletti e non ha confini.
Io voglio ringraziare di questa lezione, di questa preghiera, perché veramente mi ha dato luce per un cruccio che ho della famiglia, e quindi questo può aiutare.
E ringraziamo il Signore che provvede sempre per i suoi figli, soprattutto quando i suoi figli lo cercano e si mettono in cammino, il Signore gli corre incontro. Lo fa sempre, anche quando i suoi figli vanno da un'altra parte, tirano giù la testa, lui è sempre lì. Però se vede che uno lo cerca e dice: guarda, sono qui, sono sempre stato qui, ma adesso tu mi senti. E questo consola noi, ma consola tanto anche lui. È consolazione di entrambi le braccia al collo, di Dio alla sua creatura e della creatura per Dio. Però è bello intrattenerci con la divina volontà, è vero? Io mi ricordo quando tanti anni fa non ero tanto vicino al Signore, si parlava del più e del meno, vero o no? Io uscivo sempre così annoiata che dicevo: mamma mia, ne posso più. Mi sembravano sempre le stesse cose, anche buone, né, per amor di mai partecipato a cose strane o cattive, però dicevo: ma che noia. E però bisognava farlo. Ecco, quando si parla del Signore, quando si condivide il cammino nel Signore, non si è mai stanchi, non esci mai annoiato, dici mai: oh mamma mia, meno male che è finita, perché potevo più. Ecco, questo è proprio segno che è Lui, perché tutto quello che è umano personalmente mi stanca prima di cominciare. Io ho questo difettino, mica tanto piccolo, che mi stancavo subito.
Adesso quando magari ti capita di essere in mezzo delle persone che non fanno quelle chiacchiere veramente così.
È tutto da riparare lì, eh? Lì dobbiamo tanto riparare. Mentre proviamo disinteresse e qualche volta anche purtroppo fastidio, non dimentichiamoci di riparare. E io faccio questo pensiero, dico: perché tu fino a poco tempo fa cosa hai fatto? Allora ringrazia per quelli che hanno pregato per te, dati da fare, perché c'è da fare anche qua. Quindi non perdiamo nessuna occasione di riparazione. Lo ripensi? Sì, 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 sì. E magari non ti viene, sei così frastornato che non ce la fai neanche. Ecco, l'importante lì è non farsi tirare dentro, perché basta poco, eh? Ognuno di noi ha il suo tasto debole e farsi tirare dentro ci vuole un attimo. Quindi rimanere fuori per non farsi tirare dentro nel senso dell'umano, ma essere completamente dentro per rifare nuove tutte le cose con quella potenza che il Signore ci ha dato. Quindi sembra un gioco di parole, ma in effetti l'abbiamo capito bene tutti. E sostituendo le chiacchiere inutili con pensieri santi, trasformandosi. Poi se c'è la possibilità di dire una parola, la diciamo. Se invece capiamo la malparata, che è meglio non dire niente perché i tempi non sono maturi, preghiamo e basta, e aspettiamo. Sì, sì, che poi fa tanto bene anche a noi. Fa tanto bene anche a noi.
Anche l'indifferenza.
È la cosa peggiore.
A volte succede.
E l'indifferenza è la cosa peggiore, perché penso che sia quello che fa soffrire di più anche nell'umano. Cioè, se uno ti ci manda, c'è del calore, ma se si mostra indifferente nei tuoi confronti, cioè manco ti considera, è la cosa più brutta. E spesso l'uomo fa così con il Signore, quindi ripariamo anche questa.
Parlo dell'indifferenza delle cose che accadono.
Anche siamo suefatti al male, alle tragedie, non ci fa effetto più niente. Questo perché? Perché abbiamo l'anima addormentata. narcotizzata. E la nostra si è svegliata a forza di preghiera, giusto?
Io prego.
E noi andiamo avanti a pregare e suonare le campane anche per quello degli altri, scusa. Preghiamo. Preghiamo perché questa umanità sia svegliata e sia...
Prego per questo mondo arso dal male.
Sì, e ottenebrato. Ottenebrato. Ecco, in televisione guardiamo il minimo indispensabile per riparare. Basta.
L'informazione.
Ecco, l'informazione giusto per saperlo, per fare la nostra parte. Poi basta, il resto non ci compete. Il resto non ci compete. Chiediamo di diventare indifferenti alle opere del male. Non ci devono più interessare. E di lasciarci accendere dalle opere del bene per attirare tutti nel bene. Che poi è il Signore che lo fa, perché noi non possiamo fare niente, ma Lui ha scelto di non fare da solo. Allora smettiamola di nasconderci dietro un dito, diamogli la mano e lasciamoci portare. Paolo, ci sono i fumetti che viaggiano lì, né? Anche se fai finta di niente, vengono fuori.
No, ma siccome tu dicevi che quando parliamo di Gesù, del Divin Volere, è bello, no? Quindi stasera abbiamo parlato di questo, non del tema della famiglia, abbiamo parlato degli atti, però è bello, è sempre bello, no? E quindi è stata una bella serata. Sappiamo che non c'è nulla per caso, no? E quindi andiamo un po' su questi due, diciamo, personaggi, se vogliamo dire, no? Simeone e Anna. Simeone significa Dio ha ascoltato, no? Anna, Dio fa grazia. Poi Anna è figlia di Samuele, che significa Dio è luce. E viene dalla tribù di Aser, che significa felicità. Quindi sappiamo che non c'è niente di al caso, e quindi queste persone qua, diciamo che hanno così involontariamente, erano un po' l'espressione di quello che è avvenuto, no? E poi sono due persone anziane che hanno riconosciuto Gesù, e quindi è un po' come il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, no? Gesù che dà inizio al Nuovo Testamento con la sua venuta, e questi due anziani qua che avevano questo desiderio di vedere questo Gesù, il Salvatore. E poi invece sulla famiglia, diciamo che ho avuto così questo pensiero che riguarda un po' i primi quattro misteri. Il quinto mistero è quello che sappiamo del Divin Volere, dove Gesù vuole creare quella famiglia universale, no? Qui invece parliamo di una famiglia umana, di una famiglia che vive secondo la legge di Dio. Quindi sappiamo che la famiglia è un progetto di Dio, e Dio è amore, quindi la famiglia è quella fondata sull'amore e non quella fondata sulle cose mie o le cose tue. L'amore di Dio muove lo spirito sin dal suo nascere, quindi l'incontro fra un giovane e una giovane, il cammino insieme, col traguardo del sacramento del matrimonio che fa dei due una coppia indissolubile, uniti sempre nella preghiera che forma il legame indispensabile con Dio. Quindi questo è un po' diciamo la Trinità che lavora, e che se si risponde a questo si cammina con Dio, che poi Dio ci rende strumenti del suo progetto divino, e i figli sono un dono, non un diritto.
Ecco, chiediamo come ultima cosa a Maria di benedire le nostre famiglie, di stendere le sue mani e di andare da Gesù a dire: non hanno più vino, perché Gesù possa cambiare l'acqua in vino e restituire freschezza, vita, speranza e gioia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. E chiediamo grazie anche per guardare la nostra famiglia e poter scoprire tutto il bene, il buono, il bello e liberare le sorgenti di vita, di speranza e di pienezza che sono custodite per noi. Ave Maria.